Astronauticast. Astronauticast, stagione 10, episodio 23. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera e questo è Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 20 di aprile del 2017 e con me c'è la squadra al completo, cosa che non dicevo da tanto tempo, e quindi parto proprio da lui. Dal sempiterno Luigi Morielli da Ovest Ticino.
Ciao a tutti, e ogni tanto riesco a ritrovarvi in diretta, e un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola, Ovest Ticino, come dice sempre il buon Mike.
È un piacere averti ai microfoni di nuovo e aspettiamo i tuoi commenti sulle notizie di questa sera che... Non sono poche, non sono tante, sono una puntata standard, ma interessanti, molto interessanti. Proseguiamo alla regia che pigia i bottoni, forse si sta pigiando i bottoni adesso, speriamo che possa rispondere, il nostro presidentissimo Marco Zambianchi.
No, modestissimamente Podcon per questa sera, felicissimo di essere qua con la squadra al completo. Ciao a tutti da Darmstadt, da Marco Zambianchi.
Io sono felice di fare il conduttore e di non dover mettere anche i dischi nel frattempo come DJ, ma è più una questione tecnica, la mia connessione è sempre peggio, sarà che ho già disdato il contratto e mi vogliono punire in qualche modo, ma prima o poi vediamo di trovare qualche soluzione tecnica. Grazie Marco intanto per portare avanti la questione tecnica, ma... Chi mi sostituisce quando non sono ai microfoni è l'altro presentatore, Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo, in questa occasione al 70% della potenza, e vi ricordo che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Come uno shuttle che attraversa il Max Q, i tuoi motori sono un po' throttle back. Per non andare al 100%, sì. Vabbè, ma nonostante tutto, anche senza voce, tu sei il presentatore per eccellenza e quindi ascolteremo le tue parole rapiti come al solito.
Proseguiamo. Direi che Paolo è in versione Lucio Battisti, no? Questa voce un po' rauca, un po' da Lucio Battisti.
Sì, era per onorare l'eredità di Rockcast Italia.
Rockcast Italia.
Un po' Camilleri, no, non proprio.
Mi sono fumato tutto.
Te l'ho servita, Marco, lo sapevo che avresti colto. Da Modena c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, benvenuti, un piacere, insomma, averci l'equipaggio al completo al nostro fianco reciproco, quindi speriamo di intrattenervi e di farvi passare un'oretta e più parlando di astronautica. E poi insomma è un po' che siamo stati fermi la settimana scorsa, è anche un plus essere tutti insieme per farci perdonare.
Ogni tanto ci sono i tweet di disperazione, oh, non c'è Astronauticast questa sera, non vi abituate.
Pieno così.
Almeno uno o due ce ne
la
sono.
La timeline piena di questi tweet. Qualcuno dove
siete? Che si lamenta, cioè, dai. Però Riccardo non ci ha lasciato proprio a bocca asciutta, perché sta nelle ultime due settimane, credo in maniera proporzionale all'aumento di scatti da...
Non lo so, si vede che hanno avuto degli ordini dall'alto, adesso cioè, non ci sto dietro, cioè, anche oggi arrivo a lavorare, che è l'orario in cui controllo, ho 6.000 fotografie.
Ma ovviamente hai aspettato di finire di lavorare per poi lavorarci, chiaramente.
No, beh, intanto metto a scaricare, cioè,
Da Verona invece c'è Veronica Raimondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e bentornati dopo le ferie pasquali, dai che ci siamo tutti belli attivi. Io invece non ho finito di lavorare prima di postare, cioè tutt'oggi che posto su Twitter cose astronautiche, perché tra lanci, docking, arrivi di Expedition.
Sono successe di cose oggi in effetti, sì. Avremo modo di parlare, non penso che gli eventi di oggi siano già come notizia a sé, ma sicuramente c'è qualcosa da dire. Detto questo, direi che abbiamo finito il giro di saluti, abbiamo dunque un carnet abbastanza fornito. Partiamo subito con la prima notizia, che è della riparazione della cupola. Ne abbiamo parlato più volte di quanto delicato, per quanto solido e costruito con tutti i crismi, sia una cosa complessa come una finestrona fatta in 7 segmenti sulla stazione spaziale, no?
Eh sì, perché in questi giorni, quindi parliamo della metà di aprile del 2017, gli astronauti hanno fatto un lavoro di manutenzione straordinaria della cupola, cioè la postazione di osservazione più spettacolare e famosa della Stazione Spaziale Internazionale. In particolare hanno sostituito una delle lastre di vetro che compongono la finestra centrale della cupola, cioè quella di forma circolare nella parte centrale della struttura che ha una pianta esagonale. In particolare gli astronauti hanno sostituito lo strato di vetro più interno della finestra centrale della cupola, che è quello che protegge gli altri strati, o meglio lo strato immediatamente successivo, da eventuali graffi o urti accidentali. E questo credo che faccia particolarmente piacere a noi che siamo appassionati di fotografia e di timelapse, in particolare dalla cupola della stazione spaziale, perché non so se sia collegato, ma insomma soprattutto nei timelapse più recenti abbiamo notato dei segni di sporcizia, o magari erano semplicemente dei segni di graffi o di urti,
che poi
rimasti.
Tra l'altro questa cosa genera confusione, perché qualcuno mi ha chiesto: ma quel puntino cos'è, l'ombra della ISS sulla Terra? No,
o anche commenti complottisti.
No, vabbè, quindi stendiamo un velo pietoso.
Quelli, no, se ci fossero 0 graffi, direbbero: ma non è sospetto il fatto che non ci sia neanche un graffio?
Scusa Paolo, vai pure avanti.
Dei commenti che vengono postati ai video dei timelapse che pubblica Ricky sul nostro canale Astronauticast, e in effetti, dicevo, abbiamo notato soprattutto ultimamente dei segni sulle finestre da cui vengono fatti questi timelapse, presumibilmente la cupola, e speriamo che sia stato sostituito proprio lo strato di vetro, il pannello di vetro che attraverso cui vengono fatte queste foto, così magari vengono un po' più chiare e più belle. Ciascuna delle finestre ha una struttura complessa, non è costituita soltanto da un'unica lastra di vetro, ma da una serie di strati, una struttura complessa che hanno funzioni diverse. Quello sostituito è lo strato più interno, che non richiede una predisposizione particolare per questo lavoro, cioè si può fare nell'ambiente pressurizzato della stazione spaziale. A seconda dell'entità del lavoro può essere necessaria invece un'attività extraveicolare, cioè per sostituire o lo strato più esterno della cupola oppure un'intera sezione, quindi un'intera finestra della struttura. Cerchiamo però di capire com'è fatta una finestra, cioè quali strati di vetro comprende. Se non sbaglio, qualcuno di voi aveva approfondito questo aspetto, quali erano questi strati?
Sì, vediamo se riesco a metterli condividendo lo schermo. Sì, perché in occasione di questo, leggendo questo articolo, mi sono chiesta come fosse costruita la cupola, perché si parla di vetro, però cavoli, a 400 nello spazio i vetri delle mie finestre non reggono, quindi mi sono chiesta: ma quanto sono spessi, ma di che cosa sono fatti? Vediamo se trovo. No, non lo trovo.
Ho io un'immagine, magari.
Bravissimo.
Quella che hai in mente.
Perfetto. Praticamente ho visto che sono, c'è uno spessore che va dai 18 ai 20 centimetri e sono di vetro di borosilicato, che è un composto di silice e boro, che è molto resistente sia agli sbalzi termici che ha un alto coefficiente, un basso coefficiente di dilatazione, quindi non si muove troppo se ci sono grossi sbalzi di temperatura. Ci sono 4 strati principali. C'è quello esterno che protegge contro le micrometeoriti, ce ne sono due interni più spessi che sono quelli pressurizzati, due strati pressurizzati, e poi c'è quello ancora più interno che è questo scratch pane, che è stato, che può essere sostituito molto più facilmente dall'interno. E oltre alla composizione della cupola mi sono anche chiesta come facciano le fotografie ad essere così nitide, essendo dai 18 ai 20 cm lo spessore, deve esserci un minimo di giallognolo, di un colore strano, no? Qualche riflesso, qualche... E invece no, sono parecchio nitide, anche vedendo i timelapse di Ricky non si vedono grosse differenze di colori parecchio strani. E infatti ho scoperto che ogni singolo strato, sia quello esterno ma anche i due pressurizzati interni, hanno una protezione antiriflesso. Non solo per la luce incidente, ma addirittura anche tengono conto della luce riflessa dal finestrino accanto. E tengono anche conto del degrado della risoluzione delle eventuali fotografie, che non deve superare un certo valore che leggo qui sono 1,5 secondi d'arco.
Sì, è la... dimensione angolare dei dettagli più piccoli che devono essere distinti con le riprese fotografiche. Non si tratta naturalmente di vetro lavorato comune, ma i metodi di lavorazione sono probabilmente più simili a quelli delle parti ottiche, degli strumenti ottici, degli obiettivi, dei telescopi e di tutte le lavorazioni ottiche. Quindi tengono conto di questi trattamenti antiriflesso, della struttura, dell'omogeneità della lastra, in modo tale che si possano garantire queste risoluzioni angolari di tutti questi parametri. E tra l'altro vorrei innanzitutto ringraziare Valeria Parnenzini per l'articolo a cui ci siamo ispirati, che ci ha dato questa notizia. E poi volevo ricordare una curiosità storica sulle nostre attività collegate proprio alla cupola, che nell'episodio 25 della stagione 7 nel nostro podcast abbiamo intervistato Cesare Lobascio di Thales Alenia, che ha lavorato alla cupola, alla progettazione della cupola. Potete riascoltare l'intervista, abbiamo parlato tra le tante altre cose anche della sua attività proprio sulla cupola.
Volevo solo aggiungere che la lavorazione fatta su questi vetri molto probabilmente è simile a quella che viene anche fatta sugli sportelli di proiezione del cinema, perché in effetti anche per la proiezione del cinema serve che la luce passi senza riflessi e senza subire grosse diciamo distorsioni,
cambio infatti di dominanti di...
Intendi quella che c'è tra il proiettore
e la sala,
il buco che va verso la sala,
sì quello che c'è nel buco nel foro di proiezione, in pratica il vetro che è montato lì. Oltretutto, soprattutto per l'Italia, questo vetro deve avere delle caratteristiche di resistenza al fuoco, e questi vetri, essendo molto, molto robusti dal punto di vista strutturale, hanno anche la resistenza dal punto di vista delle fiamme. E volevo solo aggiungere che in realtà il pacchetto di quattro vetri ha i due vetri esterni, cioè all'estremità, quello verso lo spazio e quello verso l'interno, di circa 8 mm di spessore. I due vetri intermedi sono 25 mm di spessore, e in realtà noi abbiamo la pressione atmosferica solo fra il primo vetro dalla parte interna della stazione e il secondo. Gli altri intercapedini sono già sotto vuoto spinto. E questo serve appunto per distribuire man mano il peso, cioè avere il peso dell'atmosfera dall'interno della stazione che spinge verso l'esterno, grava praticamente su una lastra sola, di modo che le altre siano, la seconda sia ridondante, appunto come è segnato nell'immagine che sta facendo ancora vedere Michael. Durante l'operazione di sostituzione, all'interno della cupola è stata chiusa la paratia esterna, quello per un, un eccesso di zelo, chiamiamolo così, nel senso che togliendo uno dei pannelli comunque si è voluti essere ulteriormente sicuri che non ci fosse più in quel momento un impatto dall'esterno che potesse provocare problemi. Quindi è stata seguita questa procedura per ulteriore sicurezza, diciamo così. In effetti, pensare che sono 4 vetri con uno spessore totale di 60-65 millimetri.
Ah, in
sì,
totale,
centimetri, tutto,
incluso le intercappedine, sì.
È tutto il pacchetto. Invece il solo di vetro abbiamo 65 mm, che 66 mm, che è una cosa non indifferente come spessore per una finestra di questo tipo. E effettivamente le immagini che comunque si riescono a fare sono eccezionali. Essendo il pannello, fra l'altro, quello centrale, la finestra numero 7, dovrebbe essere quella che è puntata più verso il nadir della stazione, e quindi molte delle riprese in realtà sono fatte verso verso l'orizzonte, quindi è più probabile che durante le riprese dei vari timelapse normalmente vengano utilizzate una delle altre sei finestre.
Sì, normalmente la 7 la usano quando montano un fisheye e quindi la puntano proprio verso l'alto, però sì, la gran parte di timelapse è leggermente con l'orizzonte, quindi...
Quindi continueranno i commenti sorpresi e complottisti.
Oh, sì, vabbè, sì, infatti.
Volevo aggiungere solo una cosa poi, anche legato allo spessore, questi 14 centimetri totali sembrano un po' un overkill. Alla fine noi siamo stati abituati dai film di fantascienza a pensare a chissà quale effetto risucchio totale globale. In realtà c'è un'atmosfera di differenza tra dentro e fuori. Il punto è che sono delle zone particolarmente esposte anche per quanto riguarda il moto di direzione della stazione ad subire dei bombardamenti da parte di micrometeoriti o comunque dei piccoli debris che sono sparsi ovunque nello spazio attorno alla stazione. I pannelli di protezione in metallo dei vari moduli ne sono una testimonianza, sono quelli riportati a Tella per analisi, hanno dimostrato insomma di aver ricevuto un bel bombardamento. Anche le maniglie usate dagli astronauti, che regolarmente si creano dei microcrateri che vanno addirittura a tagliare i loro guanti, quindi è necessario aggiungere spessore anche per conferire una resistenza a questo genere di fenomeni e non solo alla differenza di pressione dentro fuori della stazione, insomma.
È una di quelle cose che probabilmente sono state discusse a livello teorico per tanto tempo e attualmente è l'unico esempio di una finestra di questo genere in orbita e che quindi ha delle peculiarità che possiamo stare a parlarne per molto tempo, perché c'è qualcosa di speciale in ognuno dei componenti di quella finestra. E che la struttura è un componente unico, quindi non è neanche saldata, è un componente unico, ma come poi sono attaccati i vari finestrini, come si vedeva nell'immagine di prima, è tutta una sfida ingegneristica di per sé.
Sì, poi ogni pannello ha una sua caratteristica. Leggevo anche che sui pannelli interni la copertura antiriflesso è conduttiva in maniera da mantenere il calore costante all'interno della struttura.
È vero, perché ovviamente il vetro non è particolarmente non vede particolarmente bene i cambi di temperatura, e perché non è particolarmente malleabile e non si espande, ma la struttura intorno sì. C'erano un po' di video di YouTube, specialmente pubblicati attorno all'evento dell'anno scorso, di 2 anni fa, quando c'è stato un danno un pochino più evidente a un pannello, a uno scratch panel esterno, che raccontavano un po' questi dettagli. E direttamente linkato da Valeria c'era anche l'articolo di Marco dell'anno scorso, che dimostra che è un argomento sempre verde che ogni tanto torna su Astronauticast e sulle pagine di Astronauti News, dimostrando una certa continuità che dimostra anche uno dei nostri ascoltatori, che ha creato un nuovo profilo di pagamento automatico e che è cominciato questa settimana e che quindi ci aiuterà da qui a quando vorrà con un euro a settimana, inviato da Giorgio Beggiora. Grazie Giorgio, non mi sognerei mai di lamentarmi di una donazione, soltanto fate attenzione, va bene anche la donazione di un euro, grazie, fate attenzione che di quell'euro ce ne arriva forse 67 centesimi o qualcosa di simile, di fatto così è una donazione del 30% a PayPal, ma Grazie, Giorgio. Non cambiarla, va bene così. Con questo, ringraziando ancora Giorgio, passiamo alla prossima notizia, che è semplicemente da un attimo di, diciamo, contesto a quello che è l'investimento di questi privati, che di cui parliamo sempre molto spesso, investono in tecnologie aerospaziali per ridisegnare un po' il mercato in termini di accesso allo spazio. Blue Origin, che era iniziata come una cosa segretissima, ha cominciato adesso a mostrare ottimi risultati e anche qualche dettaglio in più, e in un convegno recente Bezos ha dato, diciamo che ha un po' aperto il kimono sotto certi punti di vista, e è interessante quello che ha rivelato. Ce ne parla Marco.
Il miliardario americano Jeff Bezos, proprietario di Amazon, è intervenuto a una convention dell'industria aeronautica a Colorado Springs negli scorsi giorni ed è stata l'occasione per sentirlo delineare i propri progetti futuri per Blue Origin. Parlando davanti al booster New Shepard, già utilizzato 5 volte, Bezos ha affermato che il modello di business che ha adottato per la sua azienda aerospaziale prevede un finanziamento annuale di $1 miliardo, che vengono reperiti vendendo una quantità equivalente di azioni Amazon. Nonostante questa quasi inesauribile fonte di finanziamento, tenete presente che Bezos è oggi il secondo uomo più ricco del mondo, l'imprenditore è stato molto chiaro. Nel lungo periodo l'attività spaziale dovrà essere in grado di autofinanziarsi completamente. Nell'immediato futuro, Blue Origin assumerà diverse centinaia di persone, realizzerà una flotta di razzi e capsule New Shepard, testerà un potente motore a metano, il BE-4, svilupperà il booster orbitale New Glenn e lavorerà sul concept di un lander lunare robotico. Intanto il booster presentato alla manifestazione di Colorado Springs godrà di un meritato riposo in un museo. L'ultimo test al quale è stato sottoposto, infatti, si è rivelato molto impegnativo e la manovra di distacco di emergenza della capsula a velocità supersonica ha lasciato pesanti segni sul razzo stesso. Sebbene il test si sia svolto con pieno successo e il booster sia poi rientrato autonomamente al ranch di Bezos in Texas, un nuovo utilizzo di questo veicolo non è mai stato nei piani di Blue Origin. La seconda versione di New Shepard, che sarà quella che dovrà portare 6 passeggeri ai margini dello spazio con una traiettoria suborbitale, è leggermente in ritardo rispetto al previsto. Inizialmente Bezos si attendeva un volo di prova entro la fine del 2017 con un equipaggio interno di Blue Origin, ma questa scadenza difficilmente verrà rispettata. Al momento invece rimane confermato l'obiettivo di esordire con i voli commerciali entro il 2018, in tempo per porsi in diretta concorrenza con la Spaceship Two di Richard Branson. Bezos ha anche puntualizzato che il proprio veicolo è completamente automatico e può essere testato in sicurezza sino a quando non si abbia la completa certezza di aver raggiunto l'affidabilità richiesta per un volo con passeggeri. Il confronto con lo spazioplano di Virgin Galactic, che nel 2014 ha subito un incidente mortale mentre era ancora in fase di test, potrebbe essere voluto. Le migliorie del New Shepard Mark II riguardano il software, lo scudo termico, la protezione termica presso l'anello di congiunzione con la capsula e le derive del booster. La nuova capsula, inoltre, monterà i finestrini più grandi che siano mai stati installati su un veicolo spaziale e dei sedili di derivazione elicotteristica che dovrebbero essere in grado di accogliere il 95% dei vari tipi di fisionomia umana. Il programma del volo prevede tra le 24 e le 36 ore di addestramento presso il poligono del Texas, per poi salire a bordo della capsula a T-30 minuti. La struttura che si vede al centro della grande cabina mostrata presso la manifestazione nasconde il motore per l'abort di emergenza, mentre ogni sedile è dotato di un monitor che offre informazioni sul volo. Non sono presenti comandi di alcun genere e l'ambiente presenta un design molto sobrio. Questo permetterà ai fortunati passeggeri di sganciare le cinture di sicurezza e sperimentare l'assenza di peso per circa 4 minuti. Durante l'ascesa sono previste accelerazioni fino a 3G, mentre al rientro si avrà un breve picco a 5,5G. L'intera esperienza avrà una durata di 11 minuti e ancora non si hanno informazioni sul prezzo. Per confronto, comunque, Virgin Galactic chiede $250,000 per un biglietto di Spaceship Two. Bezos ha confermato che l'aspetto del marketing è quello che paradossalmente offre le maggiori incognite. La compagnia è in grado di produrre capsule e booster in numero qualsiasi per accontentare la domanda. Si tratta però di capire quanti davvero saranno gli interessati e soprattutto di definire una relazione tra il prezzo e il numero delle richieste in un settore che praticamente non è mai stato sfruttato dal grande pubblico. Bezos ha anche parlato del nuovo razzo New Glenn, un vettore completamente riutilizzabile che porterà in orbita 45 tonnellate di carico pagante. Il costo dello sviluppo del veicolo è stimato in 2,5 miliardi di dollari, ma ancora non si ha una valutazione del costo di un singolo lancio. Intanto l'evoluzione del progetto del potente motore BE4 viene seguita molto vicino da ULA, la partnership tra Boeing e Lockheed Martin, che vorrebbe impiegarlo sui prossimi vettori Vulcan. Secondo Bezos, la piena riutilizzabilità dei veicoli spaziali, una volta raggiunta, consentirà di abbattere i costi di accesso allo spazio di uno o due ordini di grandezza. Prima però occorreranno ulteriori step di miglioramento. È inutile recuperare infatti un razzo se poi per farlo volare di nuovo occorre esaminarlo accuratamente ai raggi X pezzo per pezzo e ricostruirlo in buona parte. L'idea di Blue Origin è di operare con criteri analoghi a quelli delle compagnie aeree, con atterraggio, rifornimento, rapida ispezione dei sistemi e nuovo decollo. Per ottenere tutto questo, dice Bezos, servono solo persone di talento, soldi e pazienza, e noi li abbiamo tutti e tre. In bocca al lupo allora a Blue Origin e a Jeff Bezos.
Io voglio ringraziare Rudy Bidoggia per aver redatto questo articolo e devo dire che ho anche avuto modo di guardare la conferenza stampa che qui è stata messa sotto forma di prosa e mi ha colpito particolarmente in maniera positiva l'atteggiamento di Jeff Bezos, che è stato veramente molto alla mano con tutti i giornalisti presenti e che è stato anche adamantino sul fatto che al momento quello che manda avanti la baracca sono i suoi soldi e che non è per niente sicuro che ci sia un mercato pronto ad attendere i numeri che lui vorrebbe fare. Anzi, ha detto proprio questa cosa, mi ha colpito, che in Amazon hanno avuto varie volte delle idee che a loro erano sembrate straordinarie, fantastiche, e che però una volta messe alla prova del mercato si sono rivelate dei mezzi flop. E quindi mi sembra preparato a non stravendere quello che ha, ma anche ad accettare in qualche modo una sconfitta, anche se, visto quello che mette in campo in termini di risorse economiche, ci crede veramente. Insomma, un miliardo di dollari, pare che il suo patrimonio personale sia sugli 80 miliardi di dollari, quindi teoricamente può buttare fieno in cascina o carbone nella caldaia per altri 80 anni senza restare senza
per mangiare. Confronto, se non ricordo male, il budget annuale dell'ESA è dell'ordine di un paio di miliardi di euro l'anno, quindi grosso modo Bezos investe da solo con le sue finanze personali la metà di quello che l'intera Europa stanzia ogni anno per il programma spaziale.
C'è da dire che però parte dello sviluppo dei lanciatori, giusto per avere un confronto ad armi pari, diciamo, di Ariane Space, probabilmente finanziata appunto da Ariane Space anche per scopi commerciali. E non tutta la parte di ricerca e sviluppo è finanziata direttamente dalla parte lanciatori di ESA. Cioè non toglie che effettivamente sì, puoi fare il confronto di ordini di grandezza.
Le operazioni annuali dell'Europa, o quantomeno dell'Agenzia Spaziale Europea, richiedono quella somma.
È una differenza di comunicazione importante tra quello che è SpaceX e quello che è Blue Origin. È forzato, ma è facile, tra virgolette, giornalisticamente parlando, quindi lo facciamo molto spesso, il confronto tra le due aziende. SpaceX si è venduta dall'inizio, tramite le parole di Musk, non come orientata al mercato che sta servendo in questo momento, ma orientata ha un fine ultimo di esplorazione, di rendere la specie multiplanetaria, raggiungere Marte, queste cose qua, ma da subito ha cercato di avere un mercato che potesse sostenere e rendere self-sustaining lo sviluppo di tutto quello che serve per arrivare all'obiettivo finale. Invece in questo caso Bezos sta facendo di fatto la stessa cosa, dicendo non abbiamo ancora un'idea diretta di mercato, ma vogliamo arrivare ad avere un... il primo prodotto è portare in orbita turisti, e questo lo stiamo facendo senza avere bene un'idea di quando arriveremo sul mercato, di quello che sarà il costo. Sono la stessa cosa, con premesse diverse e poi simili risultati.
Sì, diciamo che anche le due stoccate ai due concorrenti non sono male. Una che dice che il suo veicolo è sicuro perché può viaggiare da solo, e l'altra che dice che è inutile recuperare le cose, tanto se poi ti costa di più riutilizzarle che costruirle nuove. Due stoccatine che proprio arrivano direttamente al bersaglio.
Sicuramente c'è anche questo componente, Luigi, anche se poi in realtà nessuno sa bene quale sia la tecnologia del riutilizzo di SpaceX. Sicuramente lo Space Shuttle in questo ha fatto scuola,
su quello non c'è dubbio.
Una vetta costruita per essere facilmente ed economicamente riutilizzabile, che poi sappiamo tutti invece si è rivelata sì riutilizzabile ma a costi altissimi. L'altra cosa che volevo far notare del discorso di Bezos è stato anche il suo sincero entusiasmo per qualche cosa che però va al di là dell'ambizione personale, per esempio di raggiungere Marte, che è un po' il sogno di bambino di Elon Musk, che è quella di aprire lo spazio a tutti, e quindi fa un po' un discorso diverso, forse se volete eticamente meno egoista e più idealista. Poi sappiamo che se è diventato miliardario non è diventato a caso, e tendo a non idealizzare nessuno. Però così, come personaggio in generale, mi piace un po' di più di Musk. E l'altra cosa è che di fatto aver ammesso così candidamente di essere colui che butta i soldi dentro questa macchina è anche, secondo me, una forma di garanzia. Cioè non è così dipendente come lo è invece Musk, che impiega sì i suoi capitali, ma anche molti capitali di Ventura, quelli di molti investitori. Non è così dipendente dal raggiungimento immediato di risultati. Il suo motto "Gradati in ferociter" se lo può permettere nel vero senso della parola, perché quando siamo pronti, io ne ho per 80 anni, prima o poi ci arriviamo. Sì. Questa è una cosa molto diversa da un punto di vista proprio di come si percepisce la pressione per raggiungere il risultato.
Sì, sì, no, quello è fuori dubbio, quel discorso lì è la parte migliore di questa impresa che sta viaggiando evidentemente con le proprie ali a tutti gli effetti. Quindi, certo.
Diciamo che sono due politiche completamente diverse, ed è bello che stiano vivendo nello stesso momento, perché un giorno potremo vedere quali sono le differenze, quale andrà meglio, quale no. Quella di Elon Musk, che punta a progetti molto grandi con il sostegno di NASA, di agenzie spaziali, di piccole ma grosse entità. E poi c'è quella di Bezos, che invece vede nella grande massa dei più, non poveri, ma del popolo, vede, no, nella grande massa, è lì che vede i finanziamenti. Sono proprio due visioni completamente, una rispetto all'altra, completamente diversa.
Sì.
Ecco, Bezos deve solo aggiungere il bagno alla capsula del New Shepard, perché è l'unica cosa che manca.
Vabbè, ma dai, se sono quei 15 minuti di volo, insomma.
Ho capito!
Non
puoi andare prima.
È stato molto, molto chiaro, ha detto, perché qualcuno gli ha posto questa domanda. Come mai non c'è il bagno? Fa, perché per un volo di 15 minuti puoi anche tenerla. E di fatto gli ha risposto così.
Sono 15 minuti da paura, però.
No, appunto, personalmente, dovessi fare io un volo, sarei talmente eccitato all'idea che vado prima, perché più volte. Gradati in ferocitem, un po' come il nostro Dennis Grosso, che è un donatore ricorrente che sostiene Astronauticast da tempo, con una delle donazioni ricorrenti che accompagnano e ci fanno sapere che siamo sulla strada giusta, o almeno che qualcuno ritiene che siamo sulla strada giusta. Quindi grazie a Dennis. Poi un po' di aggiornamento di traffico sulla stazione spaziale, perché oggi è stata una giornatona e in generale questa settimana abbastanza trafficata. Ci aggiorna, come al solito, su questi argomenti il nostro Ricky.
Questi sono giorni di grande attività a bordo della ISS, perché nel periodo in cui non siamo andati in onda c'è stato il turnover degli equipaggi della stazione. Lunedì 10 aprile, la Soyuz MS-02, con a bordo Sergei Ryazakov, Andrei Barisenko e Shane Kimbrough, è atterrata senza problemi in Kazakistan, quando in Italia erano le 13.20. Le squadre di recupero hanno avuto vita facile, visto che il cielo era limpidissimo e che il touchdown è avvenuto esattamente nella zona prevista. Questo ha anche consentito di effettuare delle splendide riprese in diretta della discesa della capsula, quando si trovava ancora molto in alto. Così si sono potute osservare delle fasi normalmente poco conosciute, come ad esempio il momento del venting del perossido di idrogeno, ossia lo svuotamento dei serbatoi della capsula contenenti il propellente dei thruster rimasto inutilizzato, operazione che è preferibile fare in quota piuttosto che nelle vicinanze del punto di atterraggio. E si è anche visto chiaramente il momento dello sgancio dello scudo termico, diventato ormai inutile dopo aver protetto la Soyuz nelle fasi critiche del rientro nell'atmosfera terrestre. Nel frattempo il comando sulla ISS è passato a Peggy Whitson ed è così iniziata la Expedition 51, il cui equipaggio si è andato a completare proprio oggi 20 aprile con l'attracco della Soyuz MS-04. Come vi abbiamo già ricordato più volte, questa capsula ha trasportato solo due persone, il russo Fyodor Yurkuchin e l'americano Jack Fisher, a seguito della decisione di Roscosmos di ridurre da 3 a 2 il numero di cosmonauti a bordo della stazione spaziale. E la situazione rimarrà così almeno fino a quando non sarà installato sulla ISS il nuovo laboratorio russo Nauka, si spera nel 2018. D'altra parte, i partner internazionali hanno preso subito la palla al balzo per riempire il posto vacante con uno dei propri astronauti, e la prima mossa in questo senso è stato il prolungamento della missione di Peggy Whitson, che a questo punto non rientrerà più a terra a giugno con la Soyuz MS-03 con la quale era partita, bensì a settembre sfruttando proprio il sedile vuoto della MS-04 attraccata oggi alla stazione spaziale. Un'altra peculiarità della Soyuz MS-04 è che Yurkuchin e Fisher ad inizio aprile hanno deciso di dare un nome proprio alla capsula, chiamandola Argo. A differenza degli americani, che da sempre assegnano dei nomi alle loro capsule e navette, i russi, anche ai tempi dell'Unione Sovietica, al più si sono limitati a dare dei nomi in codice ad alcuni dei propri velivoli, seguendo una consuetudine di derivazione squisitamente militare e che non aveva niente a che fare con nomignoli simpatici o evocativi. Il primo equipaggio ad infrangere questa regola è stato però quello della Soyuz TMA-21, che essendo decollata ad aprile del 2011 era perfetta per essere battezzata ufficialmente Gagarin, per commemorare i 50 anni del primo storico volo di un essere umano nello spazio. Argo quindi è la seconda Soyuz con un nome, e come si capisce dalla patch della capsula, dove è rappresentata in giallo una nave antica stilizzata, si fa riferimento al mito greco degli Argonauti. Ma sulla ISS non è solo tempo di cambio di ciurma, infatti è anche in arrivo un bastimento carico di rifornimento. Stiamo parlando del cargo Cygnus CRS OA7. La navetta Cygnus, dopo il fallimento del vecchio lanciatore Antares ad ottobre del 2014, ha effettuato un paio di voli sfruttando come vettore l'Atlas V. Il 18 ottobre 2016, con Cygnus CRS OA6, ha debuttato con successo la nuova versione di Antares, la 230, che dal volo CRS OA8 in avanti dovrebbe diventare a tutti gli effetti il lanciatore ufficiale di questo velivolo, riportando così tutti i componenti in casa Orbital ATK. Ma per questo volo CRS OA7, per cosa si è optato? Visto che il successo di questa missione era cruciale per mantenere gli obblighi contrattuali nell'ambito del Commercial Resupply Service, e da qui che viene l'acronimo CRS, ossia i rifornimenti alla ISS da parte di società private, Orbital ATK ha deciso di affidarsi una terza volta all'Atlas V della United Launch Alliance, per avere così un po' più di affidabilità. E a parte un ritardo di quasi 3 settimane, a causa di un problema tecnico al vettore, Cygnus CR7 OA7 è finalmente decollata il 18 aprile scorso dal Launch Complex 41 di Cape Canaveral, quando in Italia erano le 17:11. Cygnus ha raggiunto correttamente l'orbita designata, ma vista la sovrapposizione con il lancio della Soyuz MS-04 di cui vi ho parlato poc'anzi, il berthing con la stazione spaziale è stato programmato dopo 4 giorni, ossia per sabato 22 aprile, dove Peggy Whitson e Thomas Pesquet saranno pronti ad aspettarla e catturarla col braccio robotico Canadarm 2. Ah, lo sapevate che il Canadarm 2 proprio ieri, 19 aprile, ha compiuto 15 anni? Oltre ai rifornimenti e ad hardware di ricambio, a bordo di Cygnus CRS OA7 ci sono dei nuovi esperimenti particolarmente interessanti perché potrebbero fornire dati importanti nell'ottica di un'esplorazione spaziale umana un po' più spinta negli anni futuri. E se volete approfondire, vi consiglio di dare un'occhiata all'articolo curato da Massimo Orgazzi su Astronauti News. In particolare viene menzionato James in Space 2, un esperimento che studierà in maniera approfondita gli effetti della microgravità e delle radiazioni nello spazio sui telomeri, delle proteine che hanno un ruolo chiave in processi come l'invecchiamento e la degenerazione cellulare. Poi abbiamo anche Biomolecule Sequencer, un sequenziatore di DNA progettato per funzionare nello spazio e quindi molto utile per identificare microbi, agenti patogeni, diagnosticare malattie e controllare la salute degli astronauti. Visto che in questo mio intervento vi ho parlato di nomi particolari assegnati alle navette spaziali, vi lascio con un altro aneddoto a tema, ma mi raccomando, non voglio rattristarvi. I cargo Cygnus portano sempre a scopo celebrativo il nome di un qualche astronauta defunto, ed in questo caso la scelta è stata praticamente obbligata ed è ricaduta sul mitico John Glenn, scomparso l'8 dicembre scorso all'età di 95 anni. Per questa ragione, nella sezione pressurizzata di Cygnus, gli astronauti troveranno uno striscione commemorativo da appendere al loro piacimento. Visto che dentro Zvezda c'è una foto di Gagarin, vuoi non mettere un John Glenn da qualche parte? Soprattutto adesso che ci sono meno russi a bordo? Quindi diamo ufficialmente il via ad un nuovo concorso. Indovina dove metteranno lo striscione.
Che bello.
Dove gli hanno messi gli striscioni precedenti? Perché c'erano comunque delle immagini, no, dentro nei Cygnus precedenti.
Li hanno rovesciati, li hanno usati come telo da cinema per il loro proiettore, per vedersi no, indiani. No,
credevo fosse, ti ascoltavo come se fosse una cosa...
Rapito, oh che saggio, sa anche questa. No, è una minchiata colossale, l'ho sparata.
Oppure semplicemente li ha ripiegati, li ha ributtati dentro, buonanotte. Cioè,
bello, grazie. Carino, bello.
Bello il telo comunque, adesso lo metto via un attimo e poi...
Grazie.
Poi è rientrato, purtroppo avevamo già chiuso il portellone.
Chi è il telun, avrebbe detto. Chi è il telun.
Bene, chi sarà l'astronauta che se la tirerà su Twitter per mesi di aver fatto un'altra sequenza del DNA come aveva fatto Kate Rubins?
E infatti quell'esperimento lì nasce proprio anche dal successo di Kate Rubins, che aveva comunque fatto da Pathfinder, se mi passate il termine, quindi era possibile farlo. Adesso questo biomolecule è ottimizzato e implementato.
C'è una buona parte di questa ricerca che è abbastanza dinamica, veloce. Questi esperimenti vengono sviluppati nel corso di pochi anni, realizzati, fatti volare e poi magari fatti rivolare o in un'edizione diversa come questo, in cui in pratica a bordo della stazione spaziale si fanno cose che si possono fare anche sulla Terra, semplicemente per vedere quali sono le differenze, se c'è qualche effetto particolare che la gravità maschera e che rende magari un'operazione, il sequenziamento del DNA non è effettivamente un'operazione di tutti i giorni, comunque è una cosa abbastanza ormai alla portata della scienza a terra, che potrebbe essere poi più difficile in orbita. Le stampanti 3D adesso sono anche una realtà super affermata nella costruzione a terra, ma proprio nello spazio sono utili e proprio nello spazio si provano adesso a operare. E poi vabbè, c'è il solito Sapphire che
sì, non l'ho neanche in realtà non l'ho neanche messo nell'intervento, tanto sì, ogni tanto diamo fuoco della roba, ma mi sembrano un po' più così, un po' più accattivanti gli altri due.
Sapete che si fanno anche un sacco di esperimenti sulla combustione a bordo della stazione spaziale, a volte però si vorrebbe provare a fare qualcosa di un pochino più violento, diciamo, una combustione un pochino più incontrollata, ma comunque studiata, ed è possibile farlo in una capsula che è al...
Sì, chiedo scusa se c'è qualche ingegnere di Sapphire, che io sono poco lungimirante, magari non vedo le ricadute immediate di Sapphire, però insomma sono anche un po' deluso delle versioni precedenti, vedremo fiamme e fuoco, io non ho mai visto niente.
Esatto, visto esatto. Che... io volevo vedere le esplosioni. Esatto.
Visto che si danno nomi ormai a tutto, ai veicoli spaziali, insomma, agli esperimenti, eccetera, in modo augurale, visto che l'esperimento Sapphire ha fallito nelle versioni precedenti, io vorrei proporre un nuovo nome, appunto, augurale, per fare in modo che finalmente ci siano questi dati completi, e propongo di chiamare il prossimo esperimento del genere Nerone per vedere se magari
bruciano meglio.
Barbecue spaziali. In realtà il motivo per cui non si mostrano le immagini di queste cose credo che sia anche dovuto al fatto che alcuni di questi esperimenti sono pagati dalla pagati, chi li paga? Sono pagati da aziende di ricerca che non sono pubbliche, di conseguenza mantengono un certo tipo di royalty sui risultati, almeno temporaneo, un embargo di qualche mese o di qualche anno, e quindi le immagini non vengono mostrate subito. Era il caso anche, l'ho già menzionato poco fa, della stampante 3D. Mi ricordo che quando mostravano la fase di stampa e veniva trasmessa a terra, richiedevano era ancora nel programma della stazione spaziale, e mi ricordo che avevano esplicitamente chiesto di non metterlo sul downlink 1 perché non doveva essere pubblico. Poi le immagini sono state mostrate in maniera ridotta anche pubblicamente per parlare dell'esperimento, ma la parte proprio tecnica in cui veniva filmato lo stampaggio non è stato mostrato pubblicamente per ragioni di copyright o di royalties. E vabbè, comprensibile forse sotto certi punti di vista nel momento in cui si fanno degli investimenti di questo genere. Questo ci porta già alla fine delle notizie. Come dicevamo, non sono tutte qui le notizie di questa settimana, ce ne sono tante altre, e vi invitiamo a fare un salto su astronautinews.it per scoprirle. Ma volendo ringraziare anche un altro ascoltatore per questa notizia, c'è un nuovo socio, o meglio un rinnovo, che avevo sotto mano poco tempo fa. Marco, ce l'hai ancora sotto mano?
Penso sia Renato Battistin.
Esatto, sì. Ok. Renato Battistin, grazie per per aver rinnovato la tua membership a ISA. Visto che siamo nell'interludio, parliamo proprio di quello. Come ci supportate? Come potete darci una mano? Era nella scaletta. Potevo leggerlo lì. Renato Battistin. Grazie, Renato. Come potete aiutarci? Andando su isa.it trovate il sito ufficiale dell'associazione ISA, Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Che cos'è ISA? ISA è la struttura, l'ossatura, o quello che tiene in piedi Astronauticast, Astronauti News, Forum Astronautico.it e tutta quella serie di attività che portiamo avanti come associazione per divulgare, per rendere noto quello che viene fatto nello spazio, allo scopo di generare awareness e generare supporto per questo tipo di attività. Come ci potete aiutare? Diventando soci ISA, dimostrando che ci volete supportare in quello che facciamo, volete essere parte, dal punto di voler portare nel vostro portafoglio un pezzo di plastica con il nostro nome sopra, che diventa anche il vostro nome. Il modo migliore, appunto, diventando soci su isa.it, sotto associarsi ci sono tutte le informazioni a riguardo. Non volete farlo o volete fare di più, c'è sempre la possibilità di esporre accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo, di modo che magari esattamente farete quello che ci siamo prefissati di fare, ovvero rendere queste attività il più note possibili e più generare un supporto da parte del pubblico per queste cose. Così che la prossima volta che Paolo farà un confronto tra il budget di Blue Origin e il budget di ESA, dirà il budget di ESA però è molto 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 più alto.
Budget di ESA?
Pensavo il budget ISA, esatto.
Ah, anche se volendo. non mi ricordo di particolari fan mail che sono arrivati questa settimana. Vi invito comunque a fare un salto sulle nostre pagine, di lasciare un commento o di partecipare alle discussioni su forumastronautico.it, perché è una community che comunque si mantiene viva grazie al fatto che ci sono persone che appassionate di spazio congregano in un punto, in un luogo virtuale su internet, a parlare della loro passione. Dovremmo essere più o meno in pari con le iscrizioni. L'ultimo è appunto Renato e probabilmente non è stato nell'ultimo invio, ma perché l'ho registrato qualche giorno fa.
Sì, devo fare un invio adesso, entro fine mese faccio completo gli ultimi da inviare.
Saranno uno o due, sì. Perché hai già messo la X sugli altri, quindi ovviamente adesso le iscrizioni avevano, come ogni anno, hanno il picco all'inizio dell'anno quando sono i rinnovi, e poi è un trickling, ci sono una iscrizione ogni tanto, quindi stilicidio. Cerco anche di inserirli subito nella database, però giustamente poi il povero Luigi, che deve fare la stampa, preferisce fare la stampa di almeno 3 o 4 e prepararsi un po' in blocco, perché sennò una settimana diventa un investimento di tempo. Però pensate che in quel caso sareste veramente il socio più speciale della settimana, curato da Luigi in un'ora del suo weekend solamente per voi. Detto questo, se non c'è altro per l'interludio, passiamo alle rubriche. La prima, se la sigla è pronta, è quella delle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
I geek di oggi si appassionano alle battaglie ideologiche tra sistemi operativi. Di questi tempi, per esempio, le battaglie ideologiche tra Android o iOS. I geek con qualche anno in più ricorderanno invece le battaglie ideologiche tra i sistemi operativi desktop, quindi Windows contro Mac e naturalmente Linux contro tutti. Invece i geek della generazione di nonno Apollo ricorderanno anche le battaglie ideologiche tra i principali produttori di calcolatrici tascabili, in particolare programmabili, cioè Texas Instruments e Hewlett Packard HP. Entrambi producevano tra i loro modelli delle calcolatrici programmabili che contrapponevano i geek, gli appassionati, anche per la loro modalità di utilizzo e le loro filosofie di operative. Perché ricordiamo che le calcolatrici di Texas Instruments utilizzavano la logica algebrica, in cui gli operatori si trovavano tra gli operandi, nelle espressioni, nelle equazioni, nelle operazioni, mentre HP invece utilizzava la logica polacca inversa, in cui gli operandi erano seguiti dagli operatori. E proprio HP nel 1979 rilasciò un modello veramente innovativo di calcolatrice tascabile programmabile, la HP 41C. Modello innovativo perché per la prima volta per questa categoria di dispositivi da calcolo il display era di tipo alfanumerico, cioè poteva mostrare non soltanto numeri come nelle modelli, nelle tecnologie precedenti, ma anche lettere. E questo apriva delle possibilità in più sia nella visualizzazione dei risultati sia nell'input delle procedure e dei programmi. E questo modello così innovativo venne utilizzato nelle prime missioni del programma Shuttle, in particolare in 9 missioni del programma Shuttle, di cui in questi giorni, il 12 aprile, è ricorso il 36esimo anniversario dal lancio di STS-1, la prima missione Shuttle. Queste calcolatrici venivano utilizzate dagli astronauti dello Shuttle non soltanto come sistemi di calcolo di backup per i computer di bordo, quelli utilizzati normalmente, ma anche per eseguire una serie di calcoli aggiuntivi. Ed erano dei modelli come quelli commerciali, con poche modifiche. Venivano innanzitutto rimossi alcuni materiali e alcune parti che avrebbero potuto rilasciare dei gas nocivi, dei vapori nocivi nell'ambiente a microgravità, e vennero poi aggiunte anche dei moduli di calcolo specializzati, naturalmente con tutte le routine, le procedure necessarie per i calcoli da fare in queste missioni. E poi naturalmente c'erano le immancabili strisce di velcro aggiunte per fissare queste calcolatrici alle pareti o alle parti dello shuttle durante l'utilizzo. Quindi questa calcolatrice così innovativa venne utilizzata nei primi anni della sua diffusione, ricordiamo venne introdotta nel 1979 e prodotta fino al 1990, e una generazione di geek come quella di nonno Apollo ha sognato di possedere queste calcolatrici, ma non se l'è mai potuta permettere per il costo davvero astronomico. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di nonno Apollo. E a proposito di generazione di nonno Apollo, vorrei chiedere a Luigi se ricorda anche lui questi sogni ad occhi aperti sulle pubblicità di questa HP41C, tipicamente dalle pagine di riviste di divulgazione scientifica di alto livello come Le Scienze, in cui venivano mostrate queste calcolatrici, le loro capacità, i loro accessori, la stampante termica, i moduli di memoria.
Dice che su quattro ruote non facevano la pubblicità.
Può darsi. Io in realtà all'epoca leggevo sia quattro ruote che riviste.
Quattro conti sarebbero stati.
Però certo. Io ero arrivato al passo successivo, poi la Casio, che era stata la prima ad avere la programmazione in Basic. Quindi
mostrala ancora.
Un linguaggio alto livello.
E questa era stata la prima, la FX702P.
Wow.
Ed era quella che mi avevano regalato alle superiori, perché appunto seguivo queste calcolatrici, vedevo la lotta che c'era. E quando erano uscite le prime, queste qui in programmabili in Basic, c'era stata la lotta fra la Casio e la Sharp, che avevano due linee di prodotti che erano molto simili. Allora c'era anche qui tutto il discorso, però certo
il fascino dell'HP41C,
quello comunque c'era,
e io ricordo
avevo un compagno
il prezzo
di classe,
veramente
sì,
indecente di questo modello, che soltanto alcuni professionisti, tipicamente gli ingegneri, insomma chi aveva degli utilizzi professionali, poteva permettersi.
Io avevo un compagno di classe di superiori che ce l'aveva, infatti era un po' un oggetto così.
Era un nipotino di Bezos,
non lo so, però era, forse non era la 41, forse era la 28, c'era la 28 che era quella un po' più piccola.
Ma la vera signora era la 41C.
Su quello non c'è dubbio. Mi ricordo che facevamo le sfide a fare l'integrale, fare il calcolo del fattoriale di 69. Perché arrivava a fare una cifra che era al limite dell'esponenziale più 99, di 10 elevato più 99. E il tempo che impiegavano le varie calcolatrici a fare questo calcolo, avevo fatto anche tutta una classifica delle varie calcolatrici, perché c'erano quei pochi geek con cui facevo queste sfide, che poi andavo in giro a farmi prestare la calcolatrice per vedere qual era la più veloce.
E poi naturalmente oggi, dopo tanti anni che non ci importa più niente dell'HP41C, abbiamo tutti gli emulatori software che vogliamo per qualunque sistema operativo, possiamo emulare questa calcolatrice.
Le tue statistiche, Luigi, immagino le salvassi su Lotus. Sì, no,
erano ancora salvate su carta all'epoca. Comunque avevo anche la stampantina termica, avevo tutta e l'interfaccia per poter salvare i programmi su cassette audio. Per collegare l'interfaccia.
Cioè, era un Commodore 64
in miniatura,
intascabile.
Sì. Aveva 1680 passi di memoria e memoria espandibile, perché poi aveva anche il bagagliaio dietro. Si apriva e c'era l'espansione di memoria da inserire, che io non ho mai acquistato perché costava di più della calcolatrice, quindi è mai stata inserita.
Ma tu non sapevi l'argomento di Paolo di questa sera? E no. Ciò nonostante hai lì sulla scrivania la Casio.
Caramba, che calcolatrice!
Io volevo mostrare la Casio che usavo io in università e alle superiori, ma è dentro là e la devo andare a prendere.
È stato un Casio proprio, sì, perché l'altro giorno ho messo a posto le cose e c'avevo la scatola qua di fianco.
Ah, quando facevo l'università invece c'era la T-89, che però era già un'altra, un'altra bestia.
Sì, a Texas, sì.
Yeah, Texas Instruments, sì. Che era considerata praticamente un sacro graal in analisi 1, però misteriosamente era permessa durante analisi 1. Quando ho dato il esame mi è stata prestata e ho fatto un integrale scrivendolo dentro lì e mi sono sentito un attimo, sto balando? Non lo so, lo sa, la conosce prof questa qua? Sì, ok, voglio scrivere il risultato. Ed era giusto alla fine. Ma
cioè, senza quella è autorizzato automaticamente.
Infatti, però sinceramente non so come fare con l'integrale ad oggi.
Però
ma va bene così, alla fine mi sono laureato, quindi molto bene. Grazie di questo angolo storico, Paolo. Sicuramente il prossimo step potrebbe essere i timer da cucina che usano sullo shuttle e sulla stazione spaziale ancora oggi. Ogni volta che metto il timer per la pasta o per il, quando metto qualcosa nel forno, mi viene in mente sono come ce l'ho magnetico che si attacca alla cappa e mi sento un attimo come se fossi nello spazio. Ma dopo questa rubrica possiamo proseguire con una rubrica che torna una volta ogni tanto, ma in questa settimana è abbastanza unica, perché ci sono state notizie abbastanza interessanti a riguardo, ed è Yo Robot.
Le missioni Cassini e Hubble stanno rivelando nuovi dettagli di due lune ghiacciate di Giove e Saturno, aumentando l'interesse scientifico per i due corpi celesti accomunati dalla presenza di vasti oceani al di sotto della superficie ghiacciata. I recenti studi pubblicati dai team scientifici delle sonde raccontano due storie con molti elementi comuni. Su Encelado, Cassini ha rilevato la presenza di elementi chimici potenzialmente utili al sostentamento della vita nelle profondità della Luna, mentre su Europa, uno dei satelliti di Giove, il longevo telescopio spaziale ha osservato nuovi, imponenti geyser eruttare sulla superficie. I ricercatori del team di Cassini hanno reso nota, in particolare, la scoperta di idrogeno gassoso provenienti da zone idrotermali sul fondale oceanico di Encelado. Non siamo mai stati così vicini prima d'ora ad identificare un luogo che avesse alcuni degli ingredienti necessari per un ambiente abitabile, ha dichiarato Thomas Zurbrücken, amministratore associato di NASA per le missioni scientifiche. La presenza di abbondante idrogeno nei mari della Luna significherebbe che eventuali microbi potrebbero farne uso per ottenere energia, combinandolo con l'anidride carbonica dissolta nell'acqua. Questa reazione chimica, conosciuta anche come metanogenesi, in quanto produce metano come sottoprodotto, è alla base della vita sulla Terra e potrebbe aver svolto un ruolo fondamentale per il suo originarsi sul nostro pianeta. La vita, infatti, per come la conosciamo, richiede tre ingredienti primari: acqua liquida, una forma di energia per il proprio metabolismo e il giusto mix di ingredienti chimici come carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo. Con questa scoperta Cassini ha mostrato che Encelado, una piccola luna ghiacciata che dista dal Sole circa 1,4 miliardi di chilometri, contiene quasi tutti gli ingredienti necessari. Ancora mancanti all'appello sono però lo zolfo e il fosforo, la cui presenza nell'oceano non è stata dimostrata, anche se gli scienziati credono sia piuttosto probabile, viste le analogie tra la composizione chimica di Encelado e varie meteoriti studiate sulla Terra. La conferma che una fonte di energia chimica esista nell'oceano di questa luna di Saturno è una pietra miliare importante nella nostra ricerca di mondi abitabili oltre la Terra, ha affermato Linda Spilker, scienziata del programma Cassini presso il JPL. La sonda Cassini ha captato la presenza di idrogeno negli sbuffi di gas e di materiale ghiacciato che fuoriesce dalla superficie di Encelado durante il suo ultimo passaggio ravvicinato della Luna, il 28 ottobre del 2015. Gli scienziati hanno concluso che i getti sono composti al 98% da acqua, all'1% circa da idrogeno molecolare, mentre il resto è una miscela di altre molecole che includono anidride carbonica, metano e ammoniaca. I dati sono stati raccolti facendo uso dello strumento INMS, cioè Ion and Neutral Mass Spectrometer di Cassini, uno spettrometro che annusa, per così dire, i gas per determinarne la composizione. INMS è stato progettato con il compito primario di analizzare gli strati superiori dell'atmosfera di Titano. Dopo la scoperta a sorpresa dei getti provenienti dall'oceano sotto lo strato superficiale di ghiaccio avvenuta nel 2005, gli scienziati hanno rivolto questo sensore di Cassini anche verso Encelado. La sonda però non è stata progettata per captare direttamente prove dell'esistenza di vita nei getti di Encelado. D'altra parte, la scoperta dei geyser di ghiaccio è arrivata, come accennavamo, nel 2005, quando la missione era già iniziata. Anche se non possiamo individuare eventuali forme di vita nei gas di Encelado, abbiamo comunque trovato molti ingredienti importanti. Per eventuali microbi sarebbe come entrare in un negozio di caramelle, ha aggiunto Hunter Waite, l'autore dello studio. Le nuove scoperte sono anche la prova indipendente dell'esistenza di attività idrotermale nell'oceano di Encelado. I precedenti risultati, pubblicati nel marzo del 2015, suggerivano che acqua calda interagisse con le rocce del fondale ed i nuovi dati raccolti supportano la conclusione e aggiungono al quadro generale l'informazione che avvengono anche reazioni chimiche in grado di produrre idrogeno gassoso. Lo studio che dettaglia le scoperte del telescopio spaziale Hubble, pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal's Letters, si basa su osservazioni di Europa iniziate nel 2016, nelle quali ciò che sembra essere uno sbuffo di materiale gassoso era stato visto sollevarsi dalla superficie della Luna di Giove, dallo stesso punto nel quale lo stesso fenomeno era stato osservato nel 2014. Queste immagini supportano ulteriormente l'ipotesi che anche su Europa ci siano geyser di materiale proveniente dalle profondità dell'Oceano di Europa. Le nuove immagini mostrano il getto alzarsi per circa 100 km al di sopra della superficie della Luna, mentre negli scatti risalenti al 2014 il fenomeno aveva raggiunto solo metà di quell'altezza, cioè circa 50 km. In ogni caso, in entrambe le circostanze la fontana si è sprigionata da una zona particolarmente calda del satellite, che era stata individuata già dalla missione Galileo. In mancanza di osservazioni dirette, i ricercatori possono però solo ipotizzare, per il momento, che l'acqua provenga dall'interno del corpo celeste. I getti visti su Encelado sono associati a specifiche regioni calde. Così, dopo che Hubble ha ripreso un fenomeno analogo su Europa, siamo andati a controllare la mappa termica di Europa creata con i dati raccolti dalla sonda Galileo. Abbiamo così scoperto che anche in questo caso lo sbuffo proveniva da una zona calda, ha detto William Sparks dello Space Telescope Science Institute di Baltimora. Sparks è lo scienziato che ha coordinato gli studi sui getti di Europa sia nel 2014 che nel 2016. I ricercatori sostengono dunque che vi sia un legame diretto tra le zone termali e i geyser, e il fenomeno implica che l'acqua espulsa dal sottosuolo ricada e riscaldi tutta la zona circostante. Un'altra ipotesi adatta a spiegare la presenza dell'anomalia termica osservata è che l'acqua calda espulsa dal getto ricada sotto forma di una sottile nebbia, che una volta toccato il suolo conserverebbe lì a lungo il suo calore, proprio attorno alla frattura nel ghiaccio. Per le campagne fotografiche del 2014 e del 2016, gli scienziati hanno usato lo strumento STIS, cioè Space Telescope Imaging Spectrograph, per evidenziare i getti alla luce ultravioletta. Quando Europa passa di fronte a Giove, qualsiasi manifestazione atmosferica del satellite oscura la luce riflessa dal pianeta gigante, consentendo così a STIS di osservare la scena in controluce. Sparks e il suo gruppo continuano la campagna osservativa con Hubble per tenere Europa sotto controllo, al fine di raccogliere ulteriori esempi di possibili getti gassosi e per tracciarne caratteristiche e frequenza. Per quanto riguarda i programmi futuri, l'individuazione da parte di Hubble di un sito dove i fenomeni eruttivi avvengono con una certa frequenza sembra essere un obiettivo molto interessante da investigare per la missione Europa Clipper, con la sua ricca serie di strumenti scientifici. Inoltre, alcuni dei coautori di Sparks, dello studio su Europa, stanno preparando una potente fotocamera per ultravioletti da montare su Europa Clipper, capace di compiere misurazioni tecnicamente analoghe a quelle di Hubble, ma ovviamente condotte da una distanza estremamente più ravvicinata. Allo stesso modo, molti scienziati che oggi lavorano allo strumento INMS di Cassini sono già al lavoro su una versione aggiornata e più potente dello stesso sensore da montare su Europa Clipper. Ulteriori informazioni su questa avvincente serie di scoperte scientifiche è disponibile sul sito NASA di riferimento e naturalmente sul nostro blog Astronauti News, dove trovate anche tutti i video dell'approfondita conferenza stampa attraverso la quale le scoperte sono state annunciate.
Grazie Marco, doppio grazie sia per la narrazione sia anche per aver raccolto le informazioni sull'articolo su astronautinews.it. Sono ignorante, come queste cose credevo fossero intuitive ma in realtà non lo sono, ci sono state molte parole spese per spiegare la correlazione tra i getti di acqua e la corrispondenza con i punti di calore. Credevo fosse abbastanza scontato che fossero geyser spinti dal calore, ma in effetti no, non deve essere così per forza, potrebbero esserci altre forze a riguardo, e tant'è vero che il calore misurato potrebbe essere una conseguenza, non la causa dei getti. Quindi ce ne sono ancora di domande aperte.
A proposito di domande aperte e di lune di Saturno e riprese di Cassini, avete sentito di Titano, del mare Ligeia, che probabilmente, vediamo se questo potrei riuscire a condividervelo, probabilmente, eccolo qua, quello che pensavamo che fosse roccia, in realtà sono bolle, perché è stato visto che a seconda delle fotografie di Cassini del 2007, 2013, 2014, 2015, la zona che sembra un fiordo all'interno del mare Ligeia su Titano cambia sia di forma che di riflesso di luce. E si è capito che in realtà nel mare di Titano ci sono, nelle zone più profonde c'è più etano, nelle zone più superficiali c'è più metano, l'atmosfera è piena di azoto e questo mix di sostanze va a formare delle bolle molto lunghe che vanno in profondità e che poi si manifestano in questo modo e che riflettono molto le onde. Non mi ricordo che onde comunque la luce, insomma, riflettono molto e cambiano nella forma, quindi probabilmente
credo
sono
che però queste immagini bolle siano radar, quindi siano riflettono onde radio, perché per
onde radio sì, può essere, sì, perché avevo letto qui da qualche parte,
sì.
esatto
effettivamente noi con il nostro frame di riferimento, almeno da profani, non parlo della interpretazione che danno gli scienziati di queste immagini, ma le nostre, possiamo semplicemente ricondurci alla nostra esperienza diretta. Quello è un lago, quindi quello che... riusciamo a ragionare sul fatto che quella non è acqua ma metano, ma ci dobbiamo abituare a pensare che quelle sono rocce. Se non sono le rocce di roccia, sono rocce di ghiaccio d'acqua, ma comunque solide, però se frizzano...
Esatto, frizza.
Questo ovviamente è un esempio di come abbiamo mandato una sonda europea su Titano e il suo punto forte non erano esattamente le fotocamere. Allora, da una scoperta nasce un'altra domanda che farebbe venir voglia di inviare un'altra sonda dalle caratteristiche migliori per scoprire e capire sempre di più da quello che è la nostra comprensione della realtà, che parte dalle analogie con quello che conosciamo, a qualcosa di evidentemente molto molto unico come queste immagini radar sembrano rivelarci.
Ma infatti anche per Encelado dicevano appunto che per adesso non c'è nessuna missione prevista, però nel futuro potrebbe anche essere che ci spediamo un lander che va a scavare nel terreno. E sicuramente dicevano che la missione più economica è una missione stile Cassini, ma concentrata sui gas di Encelado.
Sì, anche senza entrare in orbita intorno alla Luna, potrebbe essere un'altra missione nel sistema di Saturno, però appunto con lo scopo di proprio tuffarsi in queste nuvole di gas.
Esatto.
Bene, non penso che però sia mai stato un problema trovare obiettivi interessanti per l'esplorazione del sistema solare. Quello che diventa difficile è
La volontà politica.
No, anche avendocela, ecco, con un finanziamenti limitati, bisogna riuscire a farsi strada, a sgomitare nelle selezioni per queste missioni. Ci sono illimitati studi e proposte di missioni che poi diventano reali nel momento in cui vengono proposte nel momento giusto, con il team giusto, con la visione giusta. Di sicuro queste scoperte non possono altro che mettere un po' di calore e di effervescenza a queste proposte. Bene, inutile dire che continueremo a seguire questa cosa man mano che le notizie vengono. Ultimamente NASA ha un po' questa fase clickbait: facciamo la conferenza stampa, annunceremo domani notizie sulla geologia planetaria delle lune di Saturno. Ok, non so se è meglio farle questi super titoloni oppure semplicemente rilasciare le notizie come arrivano o in corrispondenza alla pubblicazione di studi. Diciamo che
certo, in casa italiana, Mike, diciamo che non possiamo puntare dita in quanto ai
titoloni. Esatto, no.
E mi fermo qui.
Va bene così, guarda.
Paolo, tieni pronto il calore.
Mettilo in carica. Ok, proseguiamo. Link della settimana, ne abbiamo una buona quantità questa sera. La prima l'avevi postata qualche giorno fa sulla nostra chat, Marco.
Sì, perché ho visto questo link grazie a un tweet di Paolo Attivissimo, che ringrazio per avere condiviso questa delizia. L'ho trovata, io amo moltissimo queste registrazioni di una volta. Si tratta di un video di YouTube che in realtà è di fatto un modo per portare una registrazione audio rilasciata all'inizio degli anni 70 dalla rivista L'Europeo, se non mi sbaglio. E giusto due secondi, perché così non violiamo troppi copyright, ma è per farvi capire un po' l'atmosfera di questo. E sono due, in realtà due serie di due registrazioni, quindi quattro file in totale da ascoltare. Il lato A e il lato B di un 45 giri, dove viene raccontata l'epopea di Apollo 13, che come tutti sapete ha avuto un incidente nella via di andata verso la Luna, ma anche viene raccontata l'epopea spaziale, e i giornalisti coinvolti sono nomi molto importanti. Andatelo a scoprire su YouTube, il link naturalmente li trovate nelle note dell'episodio, ma vediamo se riesco a riprodurne un pezzo piccolo 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 come diritto di citazione.
Il 20 e il 21 luglio 1969 non ha altra pretesa che quella di essere, nei suoi evidenti limiti, un documento. Raccoglie infatti i momenti più significativi di un prodigio. Per la prima volta un uomo ci ha parlato dalla Luna.
E qui mi fermo. Penso che l'atmosfera sia stata resa abbastanza bene. E questo è il mio primo link. Il primo file si chiama Una voce dalla Luna, è quello che abbiamo appena ascoltato. Il secondo file si chiama SOS dallo spazio ed è quello che racconta l'epopea di Apollo 13.
Vi auguriamo buon ascolto. Sono su YouTube, non credo anche che il nostro piccolo demo che ha mandato Marco causi problemi. Sono su YouTube, non su un profilo ufficiale, di conseguenza suppongo che rimarranno per un po' di tempo.
Tra l'altro sono brevissimi, essendo 45 giri, credo che tra lato A e lato B non superano i 10 minuti ciascuno, quindi non è qualcosa che vi purtroppo vi terrà incollati alle cuffie per ore, però secondo me è tutto da gustare.
E se vi installate qualche estensione di Chrome, potete anche cambiargli la velocità e simulare di ascoltarli con un player da 33 giri. Una voce dalla Luna.
Mica tanto. Allora, ho anche un secondo link, Mike, e questa volta è però un richiamo al nostro blog. Non l'ho sviluppato sotto forma di news, perché si tratta dell'aggiornamento dal sistema solare, che è veramente corposo.
E a volte si ripetono le cose, quindi esatto, va bene farlo una volta ogni tanto, un paio di volte a stagione. Però
esatto.
Se volete avere un punto di vista bello completo su quello che abbiamo sparso per il sistema solare, tornando al discorso di prima, c'è sempre l'aggiornamento di Astronaut News a firma di Matteo Carpentieri, di solito anche in questo caso sì.
Esattamente.
E poi ci sono link di Veronica.
Sì, il primo è il video, il canale YouTube di... Vado a prenderlo. YouTube di Warped Perception, che anziché fare time-lapse delle immagini, che noi di solito nel mondo astronautico siamo abituati a vedere i time-lapse dei rollout, i time-lapse delle riprese della stazione spaziale, questo è un video in slow motion del funzionamento del motore di un razzo, motore a stato solido, di un razzo, del modellino di un razzo. Questo ragazzo ha tagliato il motore del modellino del razzo a metà e ci ha messo un pezzo di plastica trasparente e l'ha acceso e poi l'ha ripreso in slow motion, così si vede come viene bruciato il propellente. Mm-hmm.
Ho una soglia di attenzione particolarmente bassa di mio e in questo momento speravo che mentre ne parlavi arrivavamo al... Oh wow, ok, bello.
Ok, passo al link della settimana successiva.
No, è vero, non era ironico.
Sì, certo. Allora, il link della settimana successivo è il lancio del Lunga Marcia 7 cinese avvenuto oggi con a bordo il cargo Tianzhu 1. È il cargo più grande mai lanciato dai cinesi e andrà ad attraccare alla Tiangong 2 sabato mattina da noi. L'ho messo perché mi è piaciuto particolarmente questo video, questa ripresa del lancio. Intanto perché è un lancio cinese e di solito non sappiamo mai quando lanciano, se lanciano, a che ora lanciano. E invece questa volta abbiamo avuto la ripresa già da mezz'ora prima del lancio. E finalmente anche loro hanno messo le webcam sul secondo stadio. E quindi possiamo vedere molto bene il distacco dei booster e il distacco della Tianzhou 1. Manca solamente il dispiegamento dei pannelli solari, però sono riprese, secondo me in HD si vede veramente bene.
Ok. Scusate, mi sono perso cercando di vedere il video, ma poi c'era anche la pubblicità di 3 minuti che non si caricava, con 3 secondi prima di poter accedere al video, e quando la pubblicità non si carica sono più di 3 secondi che devi aspettare per accedere al video. Ah, frustrante. E poi cercherò di vedermelo dopo quando ho un pochino più di banda. E poi c'è il link di Ricky con
la classica gallery di foto di NASA HQ su Flickr. Questa volta vi segnalo quella dell'Expedition 41, quindi trovate le foto dal rollout della Soyuz, le classiche cerimonie prima del lancio, il lancio, e di lì in poi troverete le altre foto da qui in avanti che NASA rilascerà sull'Expedition 51.
Le foto dei lanci del Soyuz sono sempre diverse, perché il meteo è sempre diverso, la situazione al suolo, neve o no, è sempre diversa. Adesso ne stanno facendo un sacco in HDR, credo, perché c'è un livello di dettaglio tra il cielo, la rampa, il motore. Insomma, niente di nuovissimo, però sono belle, molto belle, molto molto belle. E oh, questo, ok. Mi sembrava che avessimo qualcosa in più. Siamo già all'Astronauti Quiz. Risposta a quello precedente. Vediamo un po' la settimana... due settimane fa. Cos'è che avevi detto?
Avevo chiesto qual è stata la prima missione cooperativa tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Hanno risposto correttamente in due. Su YouTube Stefano Giacomelli e sul forum Domenico Caridi. E la prima missione cooperativa è stato il progetto Apollo Soyuz, quando due navette si sono agganciate il 17 luglio del 75. Entrambe le crew si sono visitate, uno è andato dall'altra parte, hanno mangiato insieme, hanno lavorato insieme su alcuni esperimenti e i giorni di docking sono stati due. Invece il quiz di questa settimana, chi ha esclamato... Sarà anche stato un piccolo passo per Neil, ma per me ne è stato uno bello lungo, scendendo ovviamente dalla scaletta sul suolo della Luna.
ha toccato.
Ok, allora come al solito fate avere le vostre risposte un pochino prima delle 9.30 del giovedì prossimo. Ci rimane soltanto, prima di salutarvi, l'agenda.
Allora, la prossima settimana l'evento maggiore è un compleanno molto molto importante, State pensando a quello di Samantha Cristoforetti il 26? No, domani è il compleanno di Luigi, che stasera auguri, Luigi! È con noi. Che stasera è eccezionalmente con noi, quindi a Fagiolo grazie. Gli facciamo gli auguri.
Auguri a Fagiolo, Luigi. Come sono gli auguri a Fagiolo?
Poi, venerdì 21, come consueto, abbiamo l'inizio di una mostra che si chiama Space Girl e Space Woman. Di cosa parla, Veronica? Ti lo chiedo a te perché si parla di girls.
Si parla di girls. Praticamente è una mostra fotografica dedicata al ruolo scientifico delle donne nel settore spaziale. È fatta da donne, quindi un team di sole fotografe è andata in giro per il mondo a fotografare diverse generazioni di scienziate.
Bene, dal 20 aprile al 20 giugno, ti ringrazio per di non aver messo una riga lunga 1000 mesi e quindi grazie Veronica. Invece la sera al Planetario di Lecco c'è la consueta conferenza del venerdì e questa volta la tiene la nostra amica Laura Proserpio e parlerà di selfie spaziali, piccoli e grandi segreti degli autoscatti di sonde ed astronauti. Sì, ne abbiamo visti tanti di questi tipi di selfie, sia da parte di sonde che di astronauti. È interessante, mi piacerebbe andarci se solo abitassi più vicino. Sabato 22, più o meno abbiamo accennato tutto, perché Veronica ha accennato all'attracco della Zhenzhou 1, la Tiangong 2. Io ho accennato che Cygnus CRS-OA7 arriverà sulla ISS, ma è anche l'inizio del gran finale della sonda Cassini e ne abbiamo parlato anche di quello, quindi è tutto un cerchio che si chiude. Niente, poi nient'altro, per una settimana tutto sommato tranquilla, del resto sta settimana è successo di tutto, quindi ci sentiamo giovedì prossimo il 27 per la puntata Astronauticast 10x24.
Mike, se mi permetti, prima di iniziare i saluti vorrei fare come la NASA, cioè annunceremo una conferenza stampa per annunciare due grosse sorprese per il podcast che stiamo preparando, in particolare ci stavo lavorando Marco, e due sorprese veramente importanti, una dovrebbe arrivare a brevissimo, forse già nel prossimo episodio, e l'altra abbastanza breve, sono delle sorprese veramente importanti, veramente significative.
Grazie Paolo, grazie del teaser.
Mm-hmm. Io ho capito di cosa parla Paolo, ma devo ancora ascoltarla, devo dirla. Ascolta, beh, sì, stiamo parlando di podcast, non penso che sia
siamo
uno spoiler,
podcast,
che qualcosa da ascoltare.
Mike, sei uno spoileratore maledetto.
Lo so, ma se fosse stata una serie mi avresti già ucciso, Ricky. Ma è così. Niente, vi lascerò nel dubbio. Adesso sapete che è qualcosa da ascoltare, almeno. L'appuntamento quindi va a giovedì prossimo per la prossima puntata, 27 di aprile. Facciamo un giro di saluti al contrario rispetto a prima, non mi ricordo esattamente la sequenza di prima, ma ci proviamo. Da Verona c'è Veronica Remandini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, ci sentiamo giovedì prossimo.
Grazie di essere stata con noi anche questa sera. Da invece da Modena c'è ancora il nostro Riccardo Rossi.
Dove vuoi che vada. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E da Milano Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo, ricordandovi che fino al prossimo episodio potete partecipare, contribuire e seguire le nostre discussioni su forumastronautico.it.
La voce viene parlando, non hai avuto neanche alcun problema, non hai avuto nessun problema a parlarci questa sera, quindi vedi che non accetteremo scuse la prossima volta. Luigi Morielli da
un saluto
Carmagnola.
A tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola e alla prossima.
Alla prossima, che sarà più o meno per la stagione 12.
Vedremo. No.
Chiude in regia il nostro podcon Marco Zambianchi.
Grazie Mike, grazie a tutti di averci ascoltato. Stiamo per tagliare l'ora e mezzo di trasmissione, quindi è giusto essere arrivati in fondo. Un saluto anche da me, Marco Zambianchi, da Darmstadt, e fino alla prossima volta.
Ad Astra.